redigio.it e la storia continua.
Io gli ho fatto lasciare sulla sedia il volantino, fronte retro, ci ricorda che il 13 di maggio Fabrizio Resti ci presenta qua la mostra sul simbolismo, quello che si tiene attualmente al Palazzo Reale, che è una bellissima mostra, quindi ore 21, appuntamento con il nostro Resti. Poi avremo occasione, invece, domenica 22 maggio, purtroppo io non ci sarò perché qualcuno ha pensato bene di fissare la comunione delle bambine al 22, quindi si è fregato, no? Io e la moglie siamo esclusi. È una visita pomeridiana a Milano, quindi mezzi propri, o treno e metro oppure automobile, da lasciare nei parcheggi vicino a Piazza San Davide, e la mostra comincia alle 15, però il ritrovo davanti al Palazzo Reale deve essere alle 14.45, quindi alle 15:15. Non dovrebbe esserci eccessiva gente, però non è detto, perché la mostra sta riscuotendo un successo notevolissimo e quindi può essere che ci sia anche proprio il vero e proprio pienone. Bene, io qua, in questa borsa, i bollettini da distribuire, a chi è già iscritto viene dato. Vi ricordo che ho portato la lista delle penitenze, delle iscrizioni, magari la consegniamo alla nostra carissima, che fa un controllino. Intanto veda tra i presenti, io il bollettino l'ho già dato al dottor Seuso perché ci siamo visti infrasettimana. Gli altri che qua, ne ho portati 40, credo che siano tutti sufficienti. Sì, a occhio. Pronto, puoi fare tu la distribuzione?
Va bene.
Io lo trovo.
E però non le posso dare adesso la ricevuta.
Almeno quello.
Ma
poi posso di giù qualche cosa?
Hai 10 euro.
Se per caso che qualcuno iscrivesse. Se ne volete. Anche 10 qua ci possono andare a iscriversi, non c'è nessun problema. Dunque carissimi, a me spiace questa solitudine, ma purtroppo voi sapete che stanno celebrando la sconfitta del Barbarossa
e quindi le mie analisi evidentemente sono accennate a Torregnano a celebrare. Sono contento, però insomma non credo che ci sia proprio tutta la nostra, come dire, chiamiamola affezionata clientela, no? Non saranno mica tutti là, insomma, va bene lo stesso, faccio nessun problema. Allora, questa conferenza l'ho fatta perché è abbastanza carina come argomento. Io ho trattato questo argomento in una tavola rotonda con un'associazione di Castellanza. E poi mi è venuto in mente di preparare qualche cosa di specifico su quello che è stata un po' la nostra storia del cibo, proprio in Legnano. E mi sono riagganciato al quartiere degli Ambrosini, cioè quel nucleo di case che attualmente non esiste più, perché intorno agli anni 90 è stato demolito tutto e ricostruito con nuove veste, tutto il complesso delle antiche case, quartiere delle Ambrosini che era vicino alla chiesa di Santa Croce. Allora cominciamo immediatamente, anche perché mi hanno già detto di essere breve, conciso e assolutamente veloce. Qui state vedendo il farro Emilio, due antichissimi cibi, risalgono i reperti archeologici a oltre 20.000 anni fa, era cibo che usavano già le popolazioni, soprattutto degli altipiani della Turchia, le usavano normalmente come materiale da macinare e poi mangiare in varie forme. Farro Emilio, poi ci sono altri che sono l'America ciliata, l'avena, la saggina o sorgo, tutta roba che cresceva però in maniera assolutamente casuale, sparsa. Non c'erano delle vere e proprie coltivazioni. Perché? Perché nasce in luoghi che sono aridi, cioè sono piante erbacee a riproduzione annuale che stentano ad avere una crescita molto accelerata. Per cui in antico chi li raccoglieva eccetera, doveva centellinare questi alimenti, in quanto non se ne potevano fare delle grandissime scorte. Della saggina si usava un po' tutto, compreso gli steli, si riusciva a fare persino dai tetti delle capanne, no? Voi sapete che la saggina è quella con la quale noi abbiamo sempre visto fare le scope, sia quelle rustiche, con la pianta molto grande, quella con la scorza un po' rossa, che usavano gli spazzini, che non si dice più spazzini, si dice operatori ecologici, sia quelle invece che usavamo in casa con le paglie bianche della scopa stessa. Qui però in questa zona che viene chiamata la mezzaluna fertile esiste anche un'altra pianta che è il grano. Fin dal 23.000 a.C. è presente anche lui in forma endemica. Chi lo coltiva e lo porta in giro? Semplicemente la popolazione di questa cosiddetta mezzaluna fertile. Perché? Perché 23.000 anni fa lì c'erano fior di alberi e un paesaggio era totalmente diverso da quella specie di deserto indefinito che esiste attualmente. Si erano incaricate le navi commerciali fenice a portarlo sia in Sicilia in Sardegna. Questa è la sezione di una nave fenice, vedete che venivano stivate dei vasi con l'interno del grano e poi c'erano varie forme perché servivano per trasportare altri alimenti, come potevano essere le olive, come poteva essere il farro stesso, perché fino a che non ha avuto poi una crescita spiccata, perché hanno preso a coltivarlo da solo, il grano non era il principale alimento, è sempre stato il farro. Qui vediamo un po' cosa è successo quando arrivano i Romani, quindi a partire dal 500 a.C., si impadroniscono del Mediterraneo pian piano e intorno all'anno zero sono padroni totali dei commerci e hanno spiazzato totalmente quello che era il commercio dei Fenici. Portato in giro dai Romani, l'alimento diviene la base di sfruttamento di tutta Europa. Qui vedete segnate le rotte commerciali dei Romani, che uno pensa, ma queste sono rotte, per esempio, via della Seta, Marco Polo, Minghera. C'erano i Romani molto prima di Marco Polo che facevano i commerci in quella zona. E da ogni zona, guardate, per esempio, dal Giappone arrivano i profumi, dalla Seta arriva la carta, dalla Cina arriva la seta e la carta. Dall'Indonesia arrivano le spezie, dall'India arriva avorio, le gemme, il pepe, le perle, dall'Africa arrivano avorio e schiavi, da Aksum arriva il papiro e il lino, dall'Arabia l'incenso e la mirra, dall'impero osmano, praticamente la Mongolia, arrivano i cavalli. E via via ci si attesta invece in questa zona un pochino più grigetta, che è quella che vive di grano, diventa l'alimento principe. All'inizio alimento principe solo per i ricchi, perché i poveri continuano a mangiare l'avena, continuano a mangiare il sorgo, continuano a mangiare il farro. Questo è pane di Ercolano, magari l'avete già visto in esposizione anche all'Expo di Milano, c'erano, o in altre conferenze. È stato ritrovato, vedete che ci sono queste forme segnate a croce, qualcuno dice per spezzarlo in quattro parti, qualcun altro in epoca più avanti dice per segnarlo alla cristiana, in realtà no, è che con questi tagli cuoce meglio. Cioè, cuoce prima se il fornaio gli fa dentro delle fessure. Sotto invece abbiamo una bellissima figura in cui c'è un venditore di grano che alza il bastone e segnala l'avvenuto riempimento di questa forma. Questa qui è una pietra, vedete, con scavati dei bacilli. I bacilli hanno in mezzo un buco. Il venditore metteva un bastone in mezzo al buco, riempiva tutto di grano, quando era colmo toglieva il bastone e chi metteva il sacco sotto aveva la sua quantità di grano misurata a disposizione. Questo è altro pane, qui c'è un affresco di Pompei e vedete che qui i tagli sono molto più grandi, ma questo anche per fare le porzioni, cioè quando è segnata così è più facile spezzare e avere delle partiture uguali l'una con l'altro. Pane di Pompei, da prima solo per i ricchi, alla fine, soprattutto per i problemi che aveva Roma antica, diventa un diritto civile. A Roma l'approvvigionamento delle vettovaglie è talmente complicato, quando nel primo, secondo secolo d.C. raggiunge quasi 3 milioni di persone, che bisogna intervenire come Stato per distribuire alla gente da mangiare, diversamente non riescono a trovare, approvvigionarsi e campare, sarebbero stati costretti ad abbandonare Roma e andare verso le campagne, eccetera, per trovare di che mangiare. Però per i poveretti che non sono a Roma, il vero mangiare è la puls romana, cioè una specie di polenta che è fatta con acqua, farro o misti di avena, cui aggiungono anche delle verdure. A Napoli si chiama verdure pulmentarie, A Napoli fanno ancora oggi il cosiddetto casatiello, che è una polentina fatta in questo modo. Da noi si cucina tutt'oggi, diciamo associazioni specializzate, tipo quella che può essere il Ministero dei Prosciutti, a Bustasino, fanno ancora lo puldi, che è esattamente questo tipo di discorso. Raramente ci aggiungono il mais, perché la vera puldi dovrebbe essere fatta esclusivamente col farro o le avene miste, eccetera. Questa è una cosa che sicuramente avete assaggiato tutti. Come si chiama questo qua?
È il pan mei.
Adesso invece che con la farina di grano aggiunta alla farina di miglio, che è profumatissima, una squisitezza, noi pensiamo che il miglio serva solo per i canarini, no? In realtà no, è un buonissimo grano, che però ha una difficoltà specifica, quella dell'essere macinato e a poca resa, perché è piccolissimo il semino. Bene, pan mei con farina super macinata di mais e farina di miglio, viene fuori questa dolcezza che, se andate dall'Asperti, sono sicuro trovate, perché è uno dei nostri piatti più simpatici e più belli. Succede poi una cosa, che nel 1492 il nostro Colombo torna dalle Indie con tesori inestimabili. Cosa sono i tesori? Le ricchezze speravano i regnanti di Spagna e Portogallo, speravano che tornasse con l'oro. In realtà torna col Gran Turco, le patate, il pomidoro, che hanno salvato milioni di europei la vita e furono la vera ricchezza portata qui da Cristoforo Colombo. Il mais, poi, li vedete il mais originale, guardate, è il mais nero oppure rosso, tutto macchiato di nero, eccetera. Non è quel mais che noi conosciamo, bello giallo, eccetera, che vediamo sui sacchetti delle nostre farine. Niente, è questa cosa qua. Giovanni Lamo, che è un intellettuale al servizio del Gran Duca di Toscana, dice: lo Zena mais, questo grano è molto migliore e più nutritivo che non è il miglio, e rende più farina che non fa il frumento, è buono, è saporoso, pane o semplice o misturato, è composto con frumento, fa perfetto biscotto, fa buonissima polenta ed infine si gode in qualunque modo si voglia. Quindi sta descrivendo quanto sia versatile la farina ottenuta dal mais. Ecco, al ritorno della prima spedizione verso le Americhe, Cristoforo Colombo scriveva: credo di aver trovato rabarbaro e cannella, e che troverò mille altre cose di valore che saranno scoperte dagli uomini che ho lasciato là. Il 12 ottobre 1492 segna una svolta importante per il mondo. Fu un anno smemorabilis per la storia dell'alimentazione europea. Dal nuovo continente giunsero cibi sconosciuti in Europa, ma il loro uso quotidiano non fu immediato. Le ragioni di questo ritardo dobbiamo addebitarle prima ancora che al gusto, perché avevano un sapore completamente diverso da quello a cui erano abituati gli europei, quanto al clima, al tipo di coltivazione, al loro utilizzo in gastronomia. Cioè, alcune qualità sono state usate malamente, altre facevano fatica a crescere in Europa. Tra queste qualità che crescevano a fatica in Europa, per esempio, c'è il mais. Perché? Perché è arrivato in Spagna, la Spagna ha clima torrido, senza acqua. Allora, solamente quando è finito pian piano a essere coltivato nelle pianure francesi, che non sono molto più umide, le coltivazioni sono esplose, e quindi lì le vere coltivazioni di mais hanno potuto irradiarsi per Europa. Contemporaneamente è arrivato anche in Italia tramite i commerci di Genova e di Venezia, e sono state privilegiate per la loro per la coltivazione del mais le zone a clima semi-umido, quindi Veneto, cioè tutta l'Italia nord-est, dove c'era una certa piovosità e quindi il mais poteva crescere abbastanza rapidamente. Le altre cose parzialmente usate sono stati la patata e il pomodoro, che sono due solanacee. Della prima si consumavano le foglie e i frutti, attenzione, non il tubero, il frutto, quello che ci ha attaccato la capsula con dentro i semi del fiore, che contengono tra parentesi una tossina velenosa, quindi questi qui con quell'uso hanno cominciato a dire che no, la patata la va bene, no, e si sono ritirati su un uso esclusivamente delle foglie, ma anche quelle c'entro solanina, non è che vanno molto bene. Molto più tardi si accorgono che invece la vera parte edule è quella sottoterra, cioè è il tubero, il rizoma che c'è sotto, che serve come accumulo di amido alla pianta e che quindi può andare in cucina ed essere cotto. Del pomodoro si faceva uso decorativo, cioè erano venuti qua con l'idea che quelle lì fossero delle piante, anche queste tossiche, che venivano usate dagli Aztechi esclusivamente in funzione di cerimonie o comunque di assunzioni di strane sostanze. In realtà le foglie del pomodoro, non ditelo ai giovani, sennò cominciamo a vedere piantagioni invece che di marijuana di pomodoro, contengono in bassissima quantità degli alcaloidi, per cui si riesce, fumandole tanto, a intossicarsi con questo tipo di pianta. Sulle tavole dei nobili invece finiscono il tacchino, i fagioli, l'ananas, il cacao, e per i più poveri invece arriva il peperoncino e il mais. Peperoncino al posto del pepe, che è carissimo, mentre il peperoncino te lo allevi tranquillamente in giardino e puoi dare piccantezza alle pietanze senza nessun tipo di problema. E poi c'è il mais. Mais che anche quello viene guardato in maniera un po' sospetta, perché viene considerato un mangime per animali. Cioè quando lo portano qua, anche gli inglesi, no? Lo chiamano gran turco o grano turkey, cioè dei tacchini. Perché? Perché gli Aztechi lo davano da mangiare ai tacchini per allevarli. E allora lo considerano una schifezza da dare alle bestie, non agli uomini. Quindi tutta la novità, fortunatamente, adesso vedremo, si rifiuta di avere in tavola cose fatte con il mais. Ecco, qui vediamo, questa è la patata, la disegniamo un po' brettina, comunque per senso. Questi qui sono i fiori esterni, che poi sono questi, no? E queste sono le capsule con dentro i semi. Semi che, insieme alle foglie, hanno una certa tossicità e quindi consumarne tanto significa mettersi nei guai dal punto di vista sanitario. Al contrario del tubero, che qui vediamo ha preso un po' di sole e qui sta cacciando subito i polloni, il tubero è squisito e tutti i giorni, o quasi, spero almeno mia moglie ce l'ha in tavola, perché è una mancia patate di quelle da... Come diceva la sua mamma, le c'è l'ansacchi tedesco, no? Perché è proprio cartoffe. Ma anche i nostri ragazzi mangiano patatine a tutte le ore. Quindi è diventato un cibo diffusissimo e alla fine, certo, prezioso. Questi invece sono i pomodori che venivano usati come decorazione. Quindi facevano dei bei piatti e poi li mettevano su, invece dei fiori, li mettevano su queste cose che nessuno però osava mangiare. Arriviamo al nostro Gran Turco. Il Gran Turco spiazza il mais, cioè scusate, il Gran Turco spiazza il grano dalle tavole dei poveri. Perché? Perché il grano viene coltivato per conto dei proprietari terrieri, non per conto del contadino in sé, ma viene praticamente tassato, cioè il proprietario terriero lascia semplicemente il 10% del grano che è stato coltivato a chi l'ha coltivato. Tutto il resto, il 90%, lo porta a casa o lo usa lui o lo mette in commercio perché ha un valore altissimo. Il mais invece, siccome è un mangime da bestie, non gli interessa praticamente coltivarlo. In più, in un primo tempo, vedono che siccome il mais cresce in una maniera spaventosa, cioè ci sono delle qualità di mais che riescono a crescere in 30 giorni, cosa fa? Impoverisce in una maniera tremenda il terreno. E allora i signori dicevano, ma come, se io coltivo quella cosa qua, questi mi stanno rovinando il campo. E allora, dove va a finire la coltivazione? Va dentro negli orti e giardini, come quelle che troveremo poi dagli ambrosini. Cioè all'interno del cortile viene fatto l'orto e viene messo giù il mais. Che differenza c'è tra il mais e il grano? Voi con una spiga di grano che contiene dai 42 ai 60 chicchi coltivate un metro quadrato di terra. Alla fine del processo voi otterrete 750 grammi di grano su quel metro quadro lì. La pannocchia di mais ha dentro 800 chicchi, quindi 20 volte tanto. Ma no, ogni chicco può andare dentro il numero di 6 su un metro quadro. Allora voi capite che con una sola pannocchia si fa un campo enorme. La resa è altissima, basta bagnarlo, viene su come una setta, no? E lo si misura proprio in capacità di resa. Sul tavolo dei contadini, anziché 1,7 kg circa, cioè 0,7 kg, scusate, di farina per metro quadro, si riescono a creare 17 kg di mais. Capite che è una rivoluzione enorme, semplicemente curando all'interno del loro giardinetto una trentina di piante di queste, una famiglia tirava fuori di che spamarsi per inverno. E qui si vedeva, adesso purtroppo non riesco a vedere le trasposizioni, però qua vedete che praticamente rispetto a un coppo, cioè 3 litri di grano, si raccolgono la bellezza di 17 kg sullo stesso tipo di appezzamento, 17 kg di gran turco. Qui ci voleva il nostro amico Gagliardi, perché questa è una statua sua. La prima, come vi dicevo, Mantovano, ci sono già nel 1540 i primi scritti che descrivono qual è la coltivazione del mais. Però, se voi ricordate la canzone Un bel di trolle e brenta, venne al mondo la polenta, e nel paese d'Arlecchino venne al mondo il polettino. Quindi per antonomasia la Bergamasca è il posto dove praticamente si conosce molto bene e si usa, da parte della popolazione, si usa il mais per fare la nostra brava polenta. Avete visto che ha in mano un bastone, Arlecchino, col quale pesta, no, non è la polenta, pesta tutti quelli che gli capitano a tiro. Addirittura qualche volta è un bastone doppio che fa pack, no? che sembra che dia una sberla fortissima. Da dove nasce questa maschera? Questa maschera che è in termini quasi moderni, è uno zanni, che è un signor Zanni Giandomenico, cioè un attore che interpretava Arlecchino. Nasce dalle antichissime processioni dionisiache, E le stesse processioni prevedevano che gli uomini andassero in giro con grossi bastoni, questo non è proprio un bastone, però erano dei cosiddetti fallofori. Non ve lo devo far vedere. I fallofori praticamente vengono ripresi nelle commedie anche di Plauto. Tra una commedia e l'altra si inseriscono dei cosiddetti mimi, che non sono il mimo che conosciamo noi, cioè quello che sta zitto e recita, no? Recita gestuale, ma sono le scenette, spesso e volentieri derivate un po' da qualche cosa di boccaccesco che ricorda gli antichi riti romani. E nascono una infinità di maschere. Addirittura qui vediamo Arlecchino che viene a diventare Arlecchin e va a finire in Francia. Qui invece a fianco siamo in Inghilterra e c'è insieme Brighella. È la commedia dell'arte che porta in giro questi personaggi. Una caratteristica è comune a tutti questi personaggi: sono dei morti di fame. Il problema principe di Arlecchino è quello di avere un piatto di pulenta con una salsiccia. Se lui arriva ad avere questa cosa, è un uomo estasiato. Un altro è questo, che si chiama Gioppino, è sempre praticamente sempre del Bergamasco, ce ne sono tre di maschere principali. Gioppino ha tre gozzi, ma anche il suo fratellino pissi in braga, cioè fa la pipì nei calzoni, no? Anche lui ha tre gozzi e sposa una con tre gozzi, Margine, e dice: meso giupin de sanga con tripatate in banda e tocci me domanda de che paese son mi, e mega do risposta con voce sopraffina: se ho la patatina le tutta roba mi. Cioè non vuole dirgli perché al gozzo. Il gozzo veniva reputato causato dal mangiare la polenta, che è un errore, cioè è in parte dovuto anche, ma è un errore. Qui vediamo un cattivo, Sacromonte di Varallo, che sta frustando Gesù. Vedete che il Gaudenzio l'ha fatto disegnato, realizzato col gozzo, perché il gozzo è un'ipertrofia tiroidea, cioè in presenza di determinati alimenti il corpo umano, per carenza di iodio, continua a stimolare la tiroide, la quale per produrre i suoi bravi ormoni continua a ingrossarsi, quindi non essendo più di una certa dimensione, praticamente tende a diventare mostruosa. Fino a quasi l'inizio del 1900 questo era un male endemico per tutti coloro che continuavano ad avere monodiete, soprattutto nell'alta montagna. Perché? Perché avevano scarsità di olio, scarsità di verdure e durante l'inverno mangiavano solamente la polenta. Ipertrofia anche degli occhi, la tiroide. Chi è malato diventa abbastanza instabile di carattere. In più, sia questa sia un'altra malattia, se associate a un uso eccessivo di vino, praticamente aumentano come carico di malattia. Siamo arrivati a parlare un po' di Legnano. 1710, mappa di Carlo VI, su indicazione del censimento del 1560. Voi vedete che Legnano è un occhio in sci, questo è Legnanello e questo è Legnano. Tutto il resto che cos'è? Campagna. Andiamo avanti. Questa è la mappa di Maria Teresa, un po' più ingrandita, però sostanzialmente vedete che sono grosso modo le stesse case. Qui sotto, se andiamo a guardare, c'è la chiesa di Sant'Ambrogio, questa. E questo qua è il cosiddetto quartiere degli Ambrosini. Non è solo questo, eh? C'è una mezzaluna che arriva su fino alla manifattura. È suddivisa in tanti quartieri, uno dei quali, quello aperto verso i campi e con i giardini a fianco, è proprio quello degli Ambrosini. Tiro di lungo, perché sennò c'è già qualcuno che mi sta guardando male. Ecco qua. Si riesce a leggere qui cosa c'è scritto?
Qui no.
Non riuscite? Qua, qua sotto? Beh, ve lo leggo io, dai. Effettivamente è un po' piccolo lo schermo. Allora c'è scritto Borgo dei Melegazzi. Capito? Ancora dopo lo vediamo. Questi si chiamano Melegazzi perché sono coloro che coltivano la melega. Cioè in questo praticamente isolato, che era tutto circondato da muri, in questo cortile coltivano la melega i contadini, la propria melega, non quella del padrone. Qui abbiamo le variazioni della popolazione. Allora, io qua non vi ho messo prima del 1594. Tenete presente, nel 1524 la popolazione ha subito una serie di pesti, una dietro l'altra. Gli legnanesi sono diventati 574. È come se oggi morisse 40.000 persone nel giro di un anno che ogni anno per un'infezione. Vedete che però dal 1594 in avanti c'è una crescita relativamente costante. Perché? Perché la popolazione di basso ceto sta mangiando, non è più ridotta alla fame, e durante l'inverno i bambini andavano via come le mosche. Una volta dovevano avere 10, 11, 12 figli, poi ne campavano 3, 2. Bene, il mangiare in più arriva dalla coltivazione del mais, cioè questo regalo meraviglioso che, non essendo voluto né tassato da parte dei proprietari terrieri, riesce a dare sostentamento alle persone. Questa è una dimensione nuova di Legnano, questo siamo nel 1925. Vedete che il quartiere degli Ambrosini è finito qua. Praticamente è una macchiolina all'interno del tessuto urbano. Questa è l'espansione di Legnano. Questo è all'epoca di Maria Teresa d'Austria. Questo è il tessuto nel 1910, questa qui è la Legnana di oggi. Capite che praticamente il territorio è completamente invaso. Allora, quando alla fine del 1500 il mais non apprezzato e requisito dai nobili fu a disposizione dei contadini di Legnano, gli orti di Ambrosini si ricoprirono di mais e la salvezza della fame. L'antica pus venne sostituita dalla polenta di mais. In inverno ogni giorno le famiglie potevano sfumarsi ed arrivare con le morie dei figli sempre più rare a passare l'inverno. Le famiglie povere, il nucleo familiare prevedeva 6, 7, 10 figli, dei quali tuttavia sopravvivevano per l'età adulta solo 2 o 3 individui. Questo è un quadro di Umberto Chiappa che rappresenta un angoletto che a voi è noto, adesso non è più così. Vedete che questa è Via Lega. E poi abbiamo qui l'ingresso del convento degli Umiliati. Di fronte, questo muro curvo che ormai non c'è più, è quel giardinetto che c'è sul retro del cinema Teatro Galleria. Anche questo è andato via. Addirittura quando hanno fatto questa strada hanno tagliato in due il portico della, dove c'erano le sepolture dei frati, e scavando per le fognature sono state trovate gli scheletri segati dalla fognatura stessa, perché praticamente era impossibile evitare, potevano scavarle prima, spostarle, però evidentemente non ne fregava niente, non l'ho fatto. Quell'immagine là in fondo che voi vedete è né più né meno che questa che voi potete vedere più da vicino. Purtroppo sia questa sia un'altra che adesso vi faccio vedere sono state distrutte senza recuperarle, o se le hanno recuperate hanno preso altre strade. Questa è una rappresentazione che è del tardo 1600, inizio 1700, e rappresenta Santa Caterina alla Scala. Chi l'era? Beh, c'è la Scala, uno dice. Infatti io ho cercato Santa con la Scala e ho trovato che è Santa Caterina. E questa bambina, quando era piccolissima, aveva la proprietà di prendere le mani giunte, andare davanti alla scala di casa e andare al piano di sopra volando invece che facendo i gradini. Quindi aveva una miracolosa levitazione, no? Per cui è diventata santa. Qui abbiamo un'altra via Corridoni, via Lega, c'era questo portone con su una Madonna. E voi dite, ma perché tutte queste Madonne da tutte queste parti? Beh, sono meglio, si vede che magari avevano un po' di buon gusto. Però hanno un significato preciso. Prima abbiamo detto che i figli, ecco, questa qua è praticamente è la Madonna Immacolata. 1830, bisnonno, anche questa è stata demolita. Ma l'interessante è la frase che c'è qui sotto, perché parla del papà, cioè del capofamiglia, che è stato salvato da un'infezione della peste. Allora, queste qua sono tutte Madonne votive. Anche a casa mia, mio nonno, Gerson, si era malato di difterite, miracolosamente, non c'era penicillina, miracolosamente guarito, e il mio bisnonno, Beniamino Turri, che era suo padre, ha fatto un affresco dentro nel portone di casa per ringraziare della venuta guarigione. Quindi quando trovate in giro tutte queste edicole, guardate che quasi tutte sono dovute al fatto che si è dovuto ringraziare il Padre Eterno per un elemento di salvezza. Ecco, questa è la chiesa di Sant'Ambrogio. Questo qui che vedete è il palazzo che ha sostituito tutto il complesso delle case degli Ambrosini. Questo è il borgo di Maragash, dicono. Però c'è un errore, perché non è Maragash, è il borgo dei Melegazzi, cioè coloro che avevano la Melega o Melegù. I Maragash cosa sono? Magari sono le stoppie finali che restavano sul campo, cioè lo scarto della lavorazione che veniva usato o per le tira per gli animali, oppure le parti più sottili insieme alle bratte che non andavano molto bene venivano usate per riempire i materassi. Le case erano fatte così. Questa è un'antica casa di legnano, diciamo intorno alla fine del 1600, ballatoio e tutte le belle ringhiere di legno. Il metallo costava troppo, quindi era meglio non andarci a spendere soldi. Venivano appesi i mazzi di pannocchie per farli essiccare, cioè sotto le tettoie o sotto le gronde, come nel caso di questa parte qui del cortile, ci sono tutti i mazzettini appesi per evitare di fare muffa, perché determinate muffe che attaccano il grattugio sono velenose. Quindi se uno mangia un grano che si è ammalato, finisce malamente. Si verifica una cosa molto brutta dalle nostre parti, che siccome non lo curano molto bene, il mais non coltivato coi tempi giusti e con l'acqua giusta, rimane lì anche fino a quasi alla fine di settembre. Se voi andate a aprire le pannocchie, sono tutte nere dentro, perché sono attaccate dalla muffa. Allora cosa fanno i contadini? Dice, date le bestie. No, perché se no si ammalano le bestie, perché è tossico anche per gli animali. Allora viene bruciato, viene mandato a fare da combustibile, dove ci sono le centrali che magari essiccano il grano buono, perché adesso si fa non più con la ventilazione la cosa, ma si fa con degli impianti di essiccazione. Eccole qua, le vedete appese tutte e, come potete notare, è stata rivoltata in su tutta la serie delle cosette barattere. Perché? Perché queste verranno usate. Eccolo qua, qui abbiamo dei bellissimi mais, c'è il mais rosso, il mais giallo e c'è il mais bianco, che è soprattutto in uso nel Trentino. L'importante è sul campo non mischiare queste qualità, perché sennò alla fine mi cambiano ancora. Il mais è tremendo, cioè nel mescolarsi, come geneticamente è molto aggressivo, crea in continuazione nuove specie. Oh, qui vediamo una cosa di specie.
Posso intervenire un attimo?
Dimmi.
A proposito del mais e dei semi e della... e del grano e del come si incrociano. Luciano in Nuova Zelanda ha avuto la possibilità di andare a lavorare in un campo in cui fanno geneticamente i nuovi mais per la produzione europea, cioè da di qua scelgono un tot di pannocchie, le mandano là nella nostra stagione invernale e là in un ambiente in cui c'è solo quel tipo di mais lì viene creato il mais nuovo per la nuova produzione dell'estate dopo.
Allora, in Italia ci sono circa 40 tipi di mais, sì. E ogni tanto ne scoprono uno nuovo, perché vanno a vedere magari da un contadino, adesso io ho un piccolo filmato, vediamo un po' se riusciamo a vederlo, visto che qua funziona proprio tutto. No, allora facciamo così, guardate, esco e ve lo faccio vedere direttamente. Questo qua è il signor Marinoni. Addirittura da lui, da generazioni e generazioni, allevano questo mare. Guardate che bel signore, mi spiace che non ci sia il sonoro, ma non siamo riusciti a far funzionare l'amplificatore. La prossima volta faremo i compiti meglio. Questo signore qua ha scoperto di avere in casa queste pannocchie da sempre e tutti si sono meravigliati. È un mais rostrato, non so se avete visto, ha come delle spine sulla fine dei chicchi. E questo è stato scoperto di recente, nel 2012. Prima non sapevano neanche che esistesse questo tipo di coltivazione. Come fa lui a ottenerlo? Non mischia le piantagioni e raccoglie a mano le pannocchie. Perché se le raccoglie a macchina, immediatamente va dentro qualche chicco di un'altra qualità e te la bastarda e poi tu non hai più la tua qualità stessa. C'è da dire una cosa, che mentre noi abbiamo 40 qualità di grano turco che cerchiamo di proteggere, e ogni zona ha le sue di qualità, Negli Stati Uniti invece stanno marciando a testa bassa con i grani OGM. Perché? Perché non vengono attaccati delle muffe, non sentono, hanno bisogno di determinati fertilizzanti, eccetera. Pensate che ne producono 430 milioni di tonnellate ogni anno. Di questi 430 milioni, 130 tonnellate vengono usate per fare bioetanolo, cioè per trasformare in carburante il mangiare. Il resto viene venduto per il mondo e viene stoccato, perché non essendo essiccato e non essendo putrescibile, lo possono mantenere. E uno dice, ma questi sono scemi. E no, ragazzi, guardate che si è finita con il sedere per terra l'Unione Sovietica, è grazie al grano e non ai carri armati o alle bombe atomiche. Hanno cominciato a rendere l'Unione Sovietica dipendente dal loro grano, poi quando hanno cominciato a stringere il rubinetto i signori sono andati sottoterra. E hanno detto sì, facciamo pace, eliminiamo le bombe atomiche, va bene, continuate a cedere il grano. Quindi il grano, come produzione mondiale, dà anche il mais, è la terza, sono il riso, grano e gran turco, le tre produzioni mondiali che possono dominare la fame nel mondo e con le quali quindi puoi tenere in piedi e in pugno i governi. Allora, andiamo avanti, vediamo soprattutto di fare in fretta. Ho fatto già tardi, scusate. No? No? Che ore sono?
10:05.
Allora mezz'ora me la date ancora, dai. Giuro, è mezz'ora. Allora, se voi andate in Valtellina, che so io, in Varsassi, una scoppa, scopella, eccetera, allevano ancora il loro bravo mais, lo spingono fuori, e allevano anche la saggina, infatti scopa, scopella e scopetta sono i posti dove facevano le scope di saggina da portare in tutto il Piemonte. Questo è un mulino di Legnano. Qui i nostri bravi contadini portavano il loro macinato. Questo è dietro al castello, è il mulino Durini, 1740 circa. Dovrebbe essere costruito però su una preesistenza molto più antica. Purtroppo lo stanno lasciando marcire e qui si vede una cosa che, alla quale poi anche il mais più avanti sarà legato, non solo l'erba e le marcite, ma anche alla produzione del mais aveva bisogno di irrigazione continua. E qui ci sono due bocche che servono dei canali che si addentrano per chilometri. Queste si chiamano bocche di rodigine e su queste chi voleva l'acqua doveva pagare una tassa di rodigine. Chiaro? Quindi ci sono tutti i registri delle proprietà agricole dove ciascun proprietario registrava quanto doveva prelevare d'acqua e quanto doveva pagare di tassa a chi? Alla comunità, ovvero ai proprietari delle bocche di rodigine. Questa sembra la nostra polenta. Uno dice sì, dai, è uguale. E invece no, questa è polenta di farro. La nostra polenta è questa. Dice, ma gli stessi. Sapore leggermente diverso. Però rispetto al farro che fa fatica a crescere, se ne ottiene pochissimo, questo può essere un bene comune, eccezionale e diffuso. Come si mangiava? Inverno, saracco appeso in mezzo alla stanza e tutti andavano lì col pezzettino, tic, 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 e rubavano un pochino di sale e un po' di profumo di saracco. Il saracco non lo mangiavano però i bambini, le mogli, eccetera, lo mangiava il capofamiglia alla domenica. Perché? Perché al lunedì doveva riprendere a lavorare nei campi e quello che doveva essere bello forte in famiglia doveva anche essere quello più nutrito, se no sarebbe finito malamente tutto quanto. Dalla Francia, in Spagna pochissimo, ma dalla Francia arriva invece una brutta cosa, cioè il segnale di una malattia. Purtroppo il Gran Turco manca di vitamina PP, ovvero sia niacina. Questa infezione verrà fuori nel 1935. Prima dicevano mal della rosa, perché? Perché prima di tutto si arrossa tutto il collo, no? Si macchia tutto. E poi guardate qui cosa succede. Questa malattia che aggredisce la cute praticamente è dovuta al cibo monotono, quindi niente verdure, sempre la stessa polenta di maschera che ti capita addosso, quasi niente proteine, poca igiene, perché non è che avessero la vasca da bagno d'inverno in casa, quindi al massimo la tinozza e andare a prendere l'acqua gelata nel pozzo, e per qualcuno anche l'eccesso di vino. Quindi come si crea il gozzo per mancanza di iodio, per mancanza di niacina si creava questo tipo di malattia, che diventa talmente preoccupante che il governo austriaco pensa di intervenire con degli studi, delle cure. Perché? Perché ormai è diventata endemica, e siccome la scambiano per una specie di vaiolo, hanno paura che invece non sia questa cosa qua semplicemente nutrizionale, ma sia proprio una malattia infettiva. Mentre non è vero, la pellagra non si attacca al vicino. Bisogna ammalarsi di persona per avere questo tipo di brutto fenomeno. Gian Rodolfo Bismara a Legnano cede al Granduca d'Austria un edificio in Legnano per creare un pellagrosario, esattamente nel 1784. Questa qui che vedete, purtroppo, bellissima casa piena di affreschi che adesso trovate qui trovate qua al museo, stampati e restaurati su tutti i ritratti di Bismara, è stata buttata giù, e qui in questa posizione adesso era un po' in curva, è in curva anche adesso. Se voi andate a comprare un bracciale d'oro e diamanti per la moglie dal Borghini, entrate nella casa del Bismara, che non c'è più. A fianco esisteva il convento delle Clarisse. Il Bismara cede al Granduca l'uso di questo stabile, perché ormai le Clarisse se ne erano andate, e quindi era rimasto in proprietà esclusivamente dei conti di Bismara. Bene, da Milano il dottor Gaetano Strambio, incaricato dal medico che c'era all'ospedale maggiore di Milano, viene qua e impianta un pellagrosario. È il primo che si verifica in Lombardia. In questo pellagrosario, pur senza sapere cos'è la niacina, si rende conto che non è questione di infezione, ma è questione di dieta e questione di igiene. E allora comincia a curare le persone in questo modo. Poi, insomma, siccome le persone per bene che hanno sempre dei dì, no? Gli sono saltati in testa, perché dicevano che lui accoglieva solo 120 pazienti. Erano troppo pochi rispetto alle migliaia che c'erano in giro, però se gli davano un altro 100-200 case, poteva mettersi a curare, no? Che gli ha fatto girare talmente tanto le scatole, soprattutto da parte della chiesa, ha preso, piantato qui Legnano e si è tornato a Milano, tanto ormai la sua strada, diciamo, medicale l'aveva trovata, e quindi ha potuto suggerire sia al Granducato sia all'impero austriaco, all'imperatore d'Austria, quali erano i risultati e come dovevano invece comportarsi le persone nei confronti di questa malattia. Qui adesso torniamo invece un po' di cacciara legnanese. Allora, fatto il raccolto, si mettevano tutti in squadra, in cortile, proprio in cortile, eh. Non c'è la distinzione, io sono tale, tu sei tale, questo è mio, questo è tuo, no. Tutti insieme a lavorare, insieme ai bambini, insieme magari anche a qualche vecchio, e fanno la pulizia delle pannocchie per prepararle e metterle appese. Lo vedete qua che sono praticamente, vediamo un po' se torna fuori quello. No, adesso che serviva niente. Famiglie degli Ambrosini nel 1565 contano 38 focolari. Focolare è quello del capofamiglia che paga la tassa, perché al contrario delle proprietà sacerdotali della Chiesa e delle proprietà nobiliari, gli altri devono pagare le tasse sul fuoco. E troviamo questi cognomi, se voi magari provate a scorrere, troverete qualche cognome che c'è ancora adesso, vediamo, tipo Massanzana, Piantanida, Venegoni, Pagani, Paganetta, Sirona, vi dice qualcosa? La signora Sirona, sarà stata la moglie del Sironi. Gatto, gatti, c'è della montagna, no? Allora, questo ci dice che è vero che siamo passati da 1500-2000 persone a 60.000, però i ceppi familiari sono ancora presenti, non sono spariti del tutto. Ecco, qua vediamo qualche immagine pittorica. L'inverno era lungo, pieno di freddo, ma anche di fame. Cosa fanno le persone? Alla sera si radunano vicino agli animali nella stalla. Eccoli qua. Ci sono le signore che filano. Ci sono anche altre, non in questa foto, ma che fanno il filò, cioè producono i merletti, eccetera, e tanto fanno il chiacchiericcio. Infatti si chiamano punti a chiacchiera, se non sbaglio, per cui. Il nonno racconta le favole ai bambini e parlano di che cosa? Della loro storia. Non sanno leggere queste persone. Si tramandano la storia dei loro antenati oralmente. Nel contempo fanno un po' di terrorismo psicologico con i bambini, perché dice che attenzione che fuori c'è l'uomo lupo, attenzione perché il lupo vero e proprio vi mangia, guardate che c'è la stria che vi porta via, eccetera. In determinate occasioni cosa succede? Che arrivano anche i cosiddetti lumaconi, cioè mentre sono lì tutte le famiglie radunate nella stalla, e ci sono lì anche le belle ragazze, no? Quelle che poi devono essere maritate. Allora, verso la fine dell'inverno, che sta per arrivare la candelora, i lumaconi vanno a vedere nei vari portoni delle stalle dove ci sono quelle ai quali magari bisogna fare l'occhiolino. Ed è una festa che è antichissima anche questa qui, perché fa parte del trasporto della luce, ovvero del ritorno della luce dopo l'inverno. Queste sono le candele da candelora, questo signore è generoso, eh. Ce n'era su un fascettino che non è mica da vedere, portare in giro. Ma le stesse candelore sono queste, Gubbio. Questi ceri che vengono fatti girare per la città, portati dalle persone, sono ancora il simbolo antico dei bastoni cosiddetti fallici portati in giro di notte nelle processioni dionisiache. Guarda che in Giappone, in Cina, in India, ancora oggi, ma anche in determinate società americane attuali, sto parlando del 2016, gruppi di signore o signori girano con i falli, come vi ho fatto vedere prima sul vaso greco. fosse la nostra, come dire, copertura visiva data dal cristianesimo, ci ha fatto trasformare quei simboli in pinnacoli sopra i quali hanno messo una statua di un santino. Ma il significato è molto più antico e molto più vicino alla festa della fertilità. Finalmente, nel 1805, il comune di Legnano, ormai gli abitanti sono diventati quasi 20.000, quindi sono diventati 10 volte tanto, comincia a preoccuparsi di quello che sono le produzioni agricole. E vediamo una cosa molto bella, guardate, c'è totale occorrente del consumo di un anno, totale che supera il di bisogno, totale mancante al bisogno. Quindi il comune si sta preoccupando affinché i contadini o comunque i proprietari terrieri aumentino determinate produzioni per coprire, senza dover andare a chiedere a terzi, il mercato interno che chiede determinate quantità per la vita della gente. È una cosa curiosa, vediamo. Per esempio, il riso, 1460 boggi, e ne hanno bisogno 1460, cioè non c'è nessuno che coltiva il riso Legnano. Melegone è entrato finalmente in mercato. I signori che ormai abitano solo a Milano e non vengono più a raccogliere il raccolto per lasciare la decima, danno in carico ai mezzadri e ricavano l'utile direttamente, non ritirano più la farina. Si sono accorti che il melegone va, cioè funziona come cibo, non solo per gli uomini ma anche per gli animali, e allora cominciano a richiederlo, tant'è che bisogna ritirarne almeno 2000 moggi in più, perché sennò non coprono quello che è la richiesta interna. La sedole c'è, basta, e non viene segnalata. L'avena lo stesso, miglio, idem. L'orzo pure, legumi, ne mancano ancora 100 e passa. Castagne mancano totalmente, quindi non ci sono castagne. Vino, e vino, guardate, lo esportano. Cioè c'è una sovrapproduzione. Difatti Legnano era una zona in cui c'erano i vigneti. Producevano una montagna di vino e quello che oggi è famoso come vino di Sant'Erasmo, che se lo assaggiamo non è poi così stupendo, una volta era un nome tra i vini che venivano prodotti in Lombardia. Poi il lino manca totalmente, canapa, eccetera. Vedete che finalmente non lo Stato, perché lo Stato nel 1805 non c'è ancora, ma la comunità prende coscienza di se stessa di che cosa ha bisogno per far restare in salute e comunque nutriti le persone che compongono il comune stesso. Qui facciamo un salto grosso. Qualche nonno ancora oggi ricorda ai nipoti i lavori che svolgeva in inverno da piccolo. Ora capita di andare nelle scuole e ci sono dei vecchietti tipo me che si mettono lì e rifanno quello che facevano quando erano nel 1900, erano all'interno della stalla. Ah, beh, meno male che l'hai capito, so vedo che ridi, gli altri sono serissimi. Io nel 1900 forse non c'ero, non so se mi sbaglio, però. In ogni caso, cosa succede? Guardatevi, quella signora qua sta facendo praticamente una specie di cordina, usando che cosa? Usando le bratte della pannocchia. Gli oggetti che creano sono questi, guardate, borsettine, animaletti, fanno anche delle vere e proprie borse della spesa. Questi gli oggetti fatti d'inverno, li vende chi? Il De Giovannini.
Quello giovane.
Quello giovane, sì. Non quell'altro. E come si chiama? Secondo De Giovanni, perché loro si chiamano primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Erano i nomi dei figli, no? Ce ne erano talmente tanti che non stavano lì a cercare il nome, glielo davano direttamente come nome. Allora, qui, oltre che al mercato del 4 di novembre, cosiddetta fiera dei morti, i contadini che avevano lavorato tutto l'inverno portavano le cartelle, le scope, gli aratri, i manufatti di metallo e i manufatti fatti con le brattee del mais. Quando più avanti, dopo l'Unità d'Italia, verrà dato il mercato a Legnano, allora questi prodotti andranno ancora al nostro bravo canestraio, secchionaio e ombrellaio, però in realtà finiranno al mercato sempre, praticamente ogni settimana ci sarà l'apertura del mercato e quindi saranno presenti per le vendite. Allora qui devo uscire ancora perché qua non funziona un tubo. Ah no, aspetta, vediamo un po' se va. Eccolo. Allora, questo qua sta dicendo che lui da piccolo, quando ero piccolo, mi facevo mio nonno faceva l'impagliatore, mio bisnonno faceva il produttore, mio papa faceva l'impagliatore, mi faccio l'impagliatore. Ecco, e sta spiegando che cosa, con cosa lo fa. Questo io ve l'ho preso solo come esempio pratico dell'impagliatura. Ma perché? Perché quando io ero piccolo, voi siete troppo giovani, ma io passavo davanti alla chiesa di Sant'Ambrogio, sull'angolino lì, tra il borgo dei Melegazzi e la chiesa, c'era sempre uno seduto per terra che tagliava le gambe delle sedie, le metteva insieme e poi le impagliava. Quindi questo era un lavoro fatto proprio lì, nel borgo degli Ambrosini. Ecco, lui lo sta facendo non con le bratte, che sono un po' meno robuste, lo sta facendo con una specie di erba che cresce lungo le rive dei fiumi, no? Questa viene lasciata essiccare al sole, diventa bianchissima e dopodiché la intrecciano in questo modo. Diciamo però che il metodo è preciso, non cambia un granché. Oh, qui vediamo, aspetta un po', mi sto perdendo qualche altra cosa, no? Sì, un attimino, usciamo. Le nonne facevano anche queste altre cose. Adesso arriva. Allora, per le bambine facevano con le brattee, facevano le bamboline da regalargli a Natale o a Pasqua. Queste sono belle, perché sono fatte veramente da artista, addirittura gli stanno a dipingere gli occhi. Queste bamboline venivano fatte anche sul campo, perché? Perché quando andavano a raccogliere le pannocchie, praticamente portavano dietro i figli, i quali si stufavano, poveretti. E loro prendevano le pannocchie, le rovesciavano e con quel fiocco lì gli costruivano una bamboletta per giocare. E vedete che il mondo è così semplice. Oggi invece, molto semplicemente, abbiamo il compito di aprire i sacchetti delle patatine e trovare dentro il giocattolo di plastica o cose del genere. Questi sono bravi, tra parentesi non sono neanche italiani, sono spagnoli, perché tutto il mondo è paese, anche lì fanno lo stesso tipo giocattolo per le bimbe. Cioè, andiamo avanti, qui diventa tardi. Chiudiamo. Andiamo a vedere un'altra cosa. pece, come fanno a fare se è questo, come fanno a fare le borse, quelle sporte che avete visto fuori appese dal cosiddetto cavagnini, no? Cioè dei giovannini, vengono fatte così. Questo lo sta facendo con le brattie del Gran Turco. Vedete che le prende una per una, scarta le cose che non sono belle o sono bucate, magari da qualche insetto, si mette ad avvolgere il suo bravo filo e dopodiché, pian pianino, costruisce un cestello elegantissimo. Se voi vi ricordate, quando andavate da giovani in Riviera, Romagnola, avevate non solo queste borse qua per la spiaggia, ma avevate anche i cappelli fatti sempre con lo stesso sistema. Vedete che bello? Questo qua sta diventando il manico tutto avvolto della borsettina che poi farà contenta qualche nipote. Allora, scusate, dovremmo aver finito, o quasi. Questi sono i vari cibi, ormai quello che era il piatto povero e che produceva celiachia, cioè scusate, non c'è pellagra, la cosa importante, la polenta di mais è un cibo per celiaci, non ha glutine e quindi è un rimedio per una malattia, da mangiare che crea una malattia, oggi abbiamo scoperto che invece è un cibo che rimedia una malattia, e c'è in tanti modi, abbiamo la polenta con la salsiccia, lo spezzatino, la polenta taragna con i formaggi, la polenta col capriolo piuttosto che altre cose, e sta diventando alla fine un piatto ricco, non povero. Cioè, evidentemente i nostri nonni e bisnonni, eccetera, nel 1900 queste cose qua se le sognavano. Polenta e latte, alla mattina, quasi senza bisogno di zucchero, veniva dolce lo stesso. Le torte di polenta, oppure qui sotto c'è la polenta cotta con l'uvetta, fatta da dini, fredda con lo zucchero. Sono dei torcetti strepitosi. Ecco, quando andate al cinema sono sicuro che vi rompo le scatole, perché ormai siete circondati da stuoli di persone che hanno in mano i popcorn e se li mangiano a tonnellate. Quindi questa qualità di mais che è messa in padella, eccetera, riesce a fare queste piccole esplosioni, questi crateri dolcificati con un po' di zucchero, un po' di olio, eccetera, è diventata una cosa comunissima. Cioè, praticamente non c'è sala cinematografica o discoteca che non viene metta a disposizione. Però non sono solo i popcorn, i ricavati del mais. C'è anche la cicca morada, che è questa. È un infuso, morada perché usano il Gran Turco Nero, zona Cile, Messico, eccetera. È leggermente alcolica. Se poi la fanno, praticamente la concentro, diventa abbastanza alcolica a livello di una grappa. Oppure c'è il whisky, che si distingue in whisky e whisky, secondo di dove lo fanno, se lo fanno in Canada piuttosto che nel nord, questo qui è il bourbon, perché questo lo fanno nel Kentucky. Che chi? Ecco. E la vedo che non bevi. Quella che è sotto invece si chiama Pogo ed è una birra leggera, poco alcolica, e che è usata moltissimo perché basta semplicemente un vaso pieno di acqua e pieno di gran turco, messa con un tappo di foglie, messa al sole, pian pianino fermenta e dopo circa 5-6 giorni tirate fuori una birra leggera. Stavamo prima parlando di quantità immense di grano che vengono coltivate nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Il grano rappresenta insieme ai suoi derivati di biomassa, eccetera, il 10% di quello che è la produzione mondiale di energia. Voi sentite in questi giorni qualcuno che blatera sul fatto che l'Italia al 37% è autonoma con energia solare e sono tutte palle. Sarà il 3,7%. Sono sbagliati di 1,0. Guardate qui, l'energia solare geotermica al mondo, la Kerlochinkee, praticamente a oggi non esiste. Tutto il resto dipende dal petrolio, dal carbone, dal gas. Poi c'è l'energia nucleare idroelettrica, che è il 9%, quindi poca cosa, e stanno venendo invece davanti le biomasse, quindi il legno o tutte le risorse naturali tipo il mais o il grano, perché usano anche il grano, il granaccio che non va bene per l'alimentazione umana, viene usato per bruciare. Questo è il ciclo. Negli Stati Uniti su 330 milioni di tonnellate, 130 milioni, pari al 40% della produzione di mais, viene usato per la produzione di etanolo che va a finire nei biocarburanti, quindi serve al posto del petrolio per alimentare le automobili. Non lo usano puro, attenzione, lo mischiano come additivo nei ragioni del 7, 8, 10% alla benzina o al gasolio per aumentare l'economicità della cosa. Però non si usa solo per questo il mais si usa per fare anche materie plastiche tipo questa, o questa qua, o questo qui che voi prendete in mano tre volte che andate al supermercato. Perché? Perché sono biodegradabili, quindi questa plastica qua buttata nella pattumiera nel giro di 2 anni scompare. Adesso stanno facendo anche le bottiglie che sono fatte con il grano, anzi il gran turco, pardon, e che nel giro di 7-8 mesi, messe dentro nell'humus, praticamente diventano una polvere che è quasi un cucino. Altre cose importanti, questo che è il ciuffettino maschile della infiorescenza contiene una sostanza che è in grado di curare, se non ricordo male, il diabete. Ha delle proprietà particolari e riesce a essere efficace, evidentemente però ci vuole un trattamento che sia chimico farmaceutico, non è che uno se lo prende, se lo mangia in questo modo. Poi c'è l'olio che viene usato praticamente in culinaria, ricavato sia dai chicchiteri sia dai germi. E poi c'è questo che per esempio in casa mia c'è. Questo qua viene considerato la cura migliore di tutte per curare la cellulite. Quindi se voi prendete una bella bottiglia di olio cuore, un lattina di olio cuore, per le signore un bel fusto di quelli 90-30-60 che vi spalmano un'ora al giorno con l'olio cuore, vi scompare totalmente la cellulite. Si può fare la carta, vedete che al contrario di quello che è la produzione attuale di carta, che viene esclusivamente dalla cellulosa degli alberi, con la pasta di gran turco lavorata si ottengono questi filati di pasta di carta, dove qua si costruiscono anche delle corde che vanno bene per come corda alimentare. Quando fate un bel involtino, gli mettete su un cordoncino fatto di questi, non avete nessun tipo di contraddizione chimica che entra nel piatto, perché è roba da mangiare, è gran turco in pratica. E poi l'ultima cosa, che finalmente è arrivata sulle nostre tavole, è il chewing gum. Si può dare ai nipoti, ma non fa male. Perché? Perché non c'è più dentro la gomma arabica, che comunque è una cosa che ingerita poi andava espulsa. Questo invece viene digerito tutto quanto, si fanno le loro brave bolle e i nipoti non fa male, ma neanche i nonni. Io ho finito.